Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Ci affidiamo allo Spirito con una preghiera insieme ancora. Spirito Santo, ti lodiamo e ti ringraziamo perché sei tu il soffio vitale della preghiera in ognuno di noi. Grazie che possiamo metterci alla scuola di Gesù. Grazie per tutto quello che ci insegnerai in questo anno sulla preghiera e sulla parola. Rendi i nostri cuori umili, assetati di luce. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Oggi facciamo allora insieme il primo passo sulla preghiera. E mi fermo in particolare oggi semplicemente su due parole, su due idee. Primo, la preghiera è un dono che si impara. Secondo, preghiamo per diventare figli, per diventare quello che siamo. Io spero di parlare facile, anche per tutti i ragazzi che non sono italiani, le ragazze che non sono italiane, ma eventualmente se parlo troppo veloce poi ce lo direte. L'anno scorso, voi sapete che era l'anno del grande giubileo, poco prima di Pasqua, la Domenica delle Palme, il Papa ha inviato un messaggio a tutti i giovani, quindi anche a voi, invitandoli al giubileo a Roma, che poi si è tenuto il 15 agosto. In quel messaggio ha lanciato una sfida veramente luminosa, un bel messaggio, e io vi riporto due parole di quel messaggio del Papa. Il Papa ha invitato tutti i giovani a essere ambiziosi. Ha detto: abbiate l'ambizione di diventare santi. E poi ha dato loro come un segreto, una chiave per diventare santi. Ha detto: siate dei contemplativi e amanti della preghiera. In sostanza il Papa ha detto: siate giovani e ragazze dalla preghiera profonda, contemplativi, e siate appassionati della preghiera. Bene, la scuola di preghiera che stiamo per iniziare vuole essere proprio un aiuto per accogliere questa sfida del Papa, che evidentemente si fonda sulle parole di Gesù, sul richiamo di Gesù a pregare sempre perché siamo figli. Ecco, allora cominciamo di qui. La preghiera è prima di tutto un desiderio di Dio verso di noi. Ecco, la preghiera non è un'invenzione o qualche cosa che ci costruiamo noi. È molto importante comprendere che la preghiera, prima di tutto, è un desiderio di Dio. È il desiderio di Dio di entrare in rapporto con noi. È il desiderio che Dio ha di comunicare con noi. Ecco il dono della sua parola. Dio ci rivolge la parola. Non solo Dio vuol comunicare con noi, ma vuole comunicarsi a noi. Ecco il dono dello Spirito Santo, Dio che si comunica. Per questo noi diciamo con verità che la preghiera è prima di tutto e soprattutto dono. Soprattutto dono, perché è sempre Dio che fa il primo passo nella preghiera, non parte da noi, parte da Lui. È Dio che rivolge la parola ad Abramo, poi Abramo risponde. È Dio che rivolge la parola a Mosè, e Mosè risponde. Ecco la fede. E ancora nell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, è Dio che bussa alla porta, e Gesù, Apocalisse 3, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Ecco questa bellissima immagine per dire comunione. Ma parte da Dio, comincia Dio. Ecco, però è anche desiderio dell'uomo. La preghiera, cioè la comunione con Dio, è anche il desiderio più profondo e più radicale dell'uomo. Noi abbiamo molti desideri. Alcuni sono dei desideri veramente indotti dalla società consumistica. Altri desideri sono migliori, ma ci sono alcuni desideri che veramente sono alla radice del nostro cuore e che sono indistruttibili. Per esempio il desiderio di Dio, il bisogno di andare oltre noi stessi. E questo, guardate, in tutti i tempi, l'uomo antico come l'uomo moderno. Ci sono state delle epoche in cui si pensava che quando l'uomo fosse stato più colto, quando l'uomo fosse stato più avanzato nella scienza, nella tecnica, non avrebbe più avuto bisogno di Dio. In realtà l'uomo ha sempre questa sete di Dio, possiamo dire sete di preghiera. In tutte le culture, non è soltanto nella cultura occidentale, ma in quella orientale, in tutte le, al nord e al sud, c'è questa sete di Dio nel cuore. E notiamo anche là dove le ideologie atee hanno cercato di sradicare dal cuore umano il senso di Dio attraverso lavaggi del cervello, scuole di ateismo, anche là questo bisogno di Dio e di preghiera è rimasto vivo, è rimasto vivo. Questa sete noi la troviamo molto viva nei salmi. Ci sono dei salmi che con pochissime parole esprimono proprio questa sete. Per esempio il Salmo 42. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Questo esprime proprio qualcosa di fondamentale del cuore umano, che non sempre emerge. Non sempre noi siamo attenti a questa sete, ma c'è. Per esempio quando una persona che ha di tutto, ma è scontenta, prova un disagio, magari entra anche in depressione, non sa dargli un nome, ma spesso è perché gli manca Dio, la cosa più importante. Sentite il Salmo 62-63. O Dio, tu sei il mio Dio, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, cioè tutto il mio essere, come terra deserta, arida, senza acqua. L'uomo senza Dio è proprio una terra screpolata, è assetato di Dio. Bene, questo desiderio, possiamo dire, questo desiderio di Dio è veramente la perla preziosa che è radicata nel cuore umano e nessuno può distruggere questa perla. Notate, neanche Satana è in grado di penetrare nell'uomo fino al punto di distruggere la sete di Dio, neanche Satana, perché questo è un luogo sacro che è riservato tra Dio e l'uomo. Noi possiamo in certi periodi della nostra vita soffocare in noi questo desiderio di Dio, possiamo essere indifferenti, possiamo distrarci con mille tipi di droga, perché non esiste soltanto l'eroina, esistono mille tipi di droga. Noi possiamo distrarci, ma questo desiderio è più profondo di tutto e in qualunque momento della vita può emergere, può emergere. Tanti santi sono la documentazione di questo. Persone che sono vissute lunghi anni nel male, sembrava che avessero perso ogni dignità. A un certo momento il desiderio di Dio è affiorato e sono diventati grandi santi, santi luminosi nella storia dell'umanità. Uno di questi è Sant'Agostino. Ecco, però, ecco, la preghiera è desiderio di Dio ed è desiderio dell'uomo e quindi è l'incontro di questi due desideri. E allora intuiamo già che la preghiera è comunione. E rapporto tra questi due desideri. Quando però noi sentiamo questo desiderio, lo lasciamo emergere e decidiamo di metterci a pregare, molto spesso succede questo, che ci accorgiamo di non saper pregare. Ci accorgiamo di aver bisogno di imparare a pregare. Ecco, quello è un grande momento, perché non basta sentire il desiderio di pregare per saper pregare. Il desiderio è certamente qualcosa di grande, ma poi deve essere educato, plasmato. Ecco l'importanza di avere delle scuole di preghiera per plasmare il nostro desiderio e metterci in vera ricerca di Dio. E siamo qui per questo. Ora, quasi tutti noi, se non tutti, da bambini abbiamo imparato a dire alcune preghiere. Una volta si era molto rigorosi, i genitori erano molto rigorosi a insegnare i bambini a pregare e quindi si cominciava a insegnare il segno della croce, poi quando il bambino era già un pochino più grandino l'Ave Maria, il Padre Nostro, una volta si diceva il Via d'Oro, poi l'atto di speranza, l'atto di fede, l'atto di dolore, preghiere anche formulate proprio bene. E diciamo che chi ha avuto la fortuna di imparare queste preghiere da piccolo, questa è un vero dono, perché ha risvegliato in noi il senso di Dio. Ha messo anche nella nostra intelligenza e sulle nostre labbra un linguaggio molto importante. Per esempio dire il Padre nostro, anche se non capivamo tutto, ma cominciare a chiamare Dio Padre è una cosa grandissima. Il cominciare a rivolgerci a Maria chiamandola piena di grazia, anche se non capivamo subito che cosa volesse dire, ma questo educava la nostra intelligenza ad alcune parole grandi della nostra fede. Ma eravamo bambini. E crescendo, quelle preghiere a un certo punto non ci dicevano più niente, non ci dicevano più nulla. Sembravano come delle poesie e magari anche delle poesie noiose, perché erano sempre le stesse. C'era bisogno di un salto di qualità, di un salto di qualità, dal dire preghiere al pregare veramente, che è un'altra cosa. Una cosa è dire preghiere, che può essere una recita, anche convinta, ma una recita dove ci sono solo io che parlo. E dove non mi pongo neanche dei problemi seri se dall'altra parte qualcuno ascolta. Mi fido così, ciecamente. Altro invece è mettermi di fronte al problema, ma chi è Dio? Posso fidarmi di Dio? Posso conoscere il suo volto? E cominciare ad aprire per esempio la parola di Dio? Cominciare a conoscere Gesù, una vita umana come la nostra, però una vita umana molto particolare. Ecco. Il passaggio dal dire preghiere al pregare è veramente un passaggio decisivo della nostra vita, perché a 20 anni, a 30 anni non si può più pregare come pregavamo a 6 anni, a 10 anni. Noi maturiamo nella nostra intelligenza, maturiamo nel nostro fisico, nell'esperienza, e non ci serve più una preghiera infantile, no? Per dirlo in modo molto banale, nessuno di noi si sogna più di mettere i vestiti di quando aveva 6 anni o 10 anni. Eppure nella preghiera succede così. Anche oggi tante persone arrivano a 30 anni o a 70 anni e vogliono mettere il vestito della preghiera che usavano a 6 anni. Allora è comprensibile che a un certo momento, siccome quel vestito non va bene e io non ne conosco un altro, lo lascio perdere. Ed è la tragedia di tanti cristiani che non pregano più. Poi vanno a cercare la preghiera nelle sette, nella New Age o da altre parti, perché quel vestito là non andava più bene. E forse nessuno gli ha detto, ma guarda che esistono dei vestiti da adulti, nel Vangelo, in campo cristiano, vestiti meravigliosi, splendidi, alla moda, sempre moderni, firmati dallo Spirito Santo. Per esempio i Salmi sono vestiti firmati di preghiera. Ecco, può darsi che alcuni di voi siano proprio alla frontiera di questo passaggio, dal dire preghiere a una preghiera adulta, dal pregare veramente. Il lasciare cioè alle spalle una preghiera infantile per imparare a pregare da uomo, da donna. Ecco, siamo qui per questo. È una grande grazia il poter fare un cammino di questo tipo e ci affidiamo proprio allo Spirito per poterlo fare. A me piace paragonare questo passaggio dal dire preghiere al pregare veramente al passaggio che gli Apostoli, in qualche modo, anche se in una situazione diversa, hanno vissuto con Gesù. Gli apostoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, tutti quanti, erano persone che pregavano, era impensabile che un ebreo non pregasse. Pregavano ogni giorno dei salmi, pregavano con le berakot, che vuol dire benedizioni. Gli ebrei ringraziavano molto lungo la giornata. Pregavano anche al sabato nella liturgia della sinagoga. Andavano alla sinagoga, si leggeva la scrittura, veniva spiegata, eccetera. E tuttavia, al seguito di Gesù, gli apostoli rimangono affascinati dal vedere quando Gesù pregava e sentono il bisogno di fare un salto di qualità. Quella preghiera di tutti i giorni e del sabato non gli bastava più. E allora ecco quello che scrive Luca al capitolo 11. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. E Gesù, lo sappiamo, che consegna loro la preghiera del Padre nostro, che preghiamo ancora oggi. Ecco, il passaggio da una preghiera, che era una preghiera convinta, alla preghiera di Gesù, alla preghiera cristiana. Ecco, riguardo a questo maestro insegnaci a pregare, io vorrei sottolineare due cose. Primo, Gli apostoli sono colpiti dal modo di pregare di Gesù. Intuiscono che la preghiera di Gesù non è una preghiera qualunque. Lo sentono parlare, lo vedono agire, vedono una vita coerente, una vita piena, una vita che affascina, e sono incuriositi, interessati dal come Gesù prega. Un uomo che vive così deve avere una preghiera straordinaria. Ecco il fascino, è questo che voglio sottolineare. La vera preghiera è un mistero di bellezza. Voi lo sapete che è sempre bello vedere una persona sprofondata in preghiera quando quella persona prega veramente. È bello veder pregare. E mette dentro di noi il desiderio di pregare noi pure in modo profondo. Non è vero che pregare è noioso e pesante, non è vero. Pregare è esigente, ma quando noi preghiamo veramente non c'è mai noia, perché Dio non è noioso. Dio non annoia mai. Il problema è che noi molto sovente non preghiamo, ecco perché ci annoiamo. Ma quando veniamo a contatto con Dio, che è gioia, che è vita, state certi che noi non ci annoiamo a pregare, perché quel pregare ci rende vivi. Usciamo diversi. E gli apostoli hanno intuito questo, che in Gesù c'era vita, che nella preghiera di Gesù c'era vita. Allora io spero che lo possiamo scoprire tutti noi, che la preghiera non è noia, ma è vita ed è gioia. E poi mi piace sottolineare una seconda cosa. Gli apostoli hanno avuto l'umiltà di fare la domanda a Gesù: Maestro, insegnaci a pregare. Loro avrebbero anche potuto essere orgogliosi, sentirsi arrivati e dire: ma no, è tutta la vita che prego. E invece no, hanno fatto quella domanda molto puntuale: Maestro, insegnaci a pregare, che è una domanda carica di umiltà e di interesse. E Gesù non si è fatto attendere un solo istante. Quando pregate dite: Padre nostro. Credo che sia una delle domande che ha dato più gioia a Gesù, una delle domande che ha dato più gioia, poter dire il cuore della preghiera autentica. Ecco, qui sottolineo l'umiltà del chiedere. Chi tra di noi sarà più umile farà un cammino più profondo nella preghiera, perché nelle cose di Dio si entra con l'umiltà, si entra con l'umiltà, e lo Spirito Santo incorona sempre gli umili di vittoria. Allora è bello che noi possiamo imparare ogni giorno a pregare e ogni giorno possiamo rivolgere questa preghiera a Gesù, allo Spirito di Gesù: insegnami a pregare. Ecco, la preghiera è un dono che si impara. Adesso mi fermo ancora un istante sulla seconda idea, che però è veramente grande, la riprenderò in altri momenti. Noi preghiamo per diventare quello che siamo, cioè figli, per diventare figli. Ci chiediamo: qual è lo scopo profondo della preghiera? A che cosa serve pregare? Mi sembra che sia molto importante farci questa domanda, perché ci dice qualcosa del significato della preghiera. Ecco perché vi ho fatto la domanda: per te che cosa è pregare, se dovessi spiegarlo a un amico? Ecco, qual è l'obiettivo della preghiera? Perché voi sapete che si può pregare per tanti motivi, ve ne elenco alcuni. Si può pregare per superstizione. Ci sono tante persone che pregano, diciamo, con una buona dose di superstizione. Prego perché così i miei figli stanno bene, avranno salute, prego così trovo a sposarmi, trovo un bel ragazzo, una bella ragazza, e prego perché troverò un bel lavoro, in modo superstizioso. Altre persone pregano già per un motivo un po' più alto: pregare per dovere, per dovere. È giusto pregare e devo pregare perché Dio lo merita. Da Dio riceviamo tutto, è il Creatore e il Salvatore, dunque è giusto dare questo onore a Dio. Ecco, pregare per dovere. E non è tutto sbagliato questo del pregare per dovere, ma è poco. Qualcuno prega soltanto quando ha l'acqua alla gola per poter ottenere miracoli. Scopre improvvisamente una malattia grave per sé o per qualcuno della sua famiglia, allora ecco che immediatamente va a accendere candele in chiesa, chiede a un prete di dire delle messe, comincia a gridare a Dio. Non è che questo sia completamente sbagliato, anche nel Vangelo vediamo che i malati gridano a Gesù, ma è poco, ridurre la preghiera solo a questo. E c'è anche qualcuno, forse oggi sono abbastanza, anche tra i giovani, che prega per poter vivere delle belle sensazioni, delle belle emozioni. Prego, vado in quel gruppo di preghiera perché si vivono dei bei sentimenti. Si canta, c'è armonia, insegnano a rilassarsi, esco da quel gruppo, ho un'armonia più grande dentro di me. Anche questo non è completamente sbagliato, però se io prego solo per cercare armonia, la preghiera finisce per essere una ricerca egoistica di me stesso. Perché allora preghiamo Vangelo alla mano? In modo molto semplice rispondo così: noi preghiamo per diventare quello che già siamo, quello che già siamo. Noi dal giorno del battesimo siamo figli di Dio che è Padre. Questa è la grande rivelazione di Gesù, il Figlio. Quando pregate, dite: Padre, Padre, come ha pregato Lui. Ora, dal giorno del battesimo, lo Spirito di Gesù vive in noi, lo Spirito di figli vive in noi. Ma noi dobbiamo tutta la vita prendere coscienza che siamo figli e diventarlo veramente, e comportarci da figli. Faccio un esempio che è subito comprensibile, diciamo così, nella vita naturale. Quando un bambino nasce, è figlio. Fin dal concepimento è figlio dei suoi genitori. Ma questo bambino, crescendo, potrà diventare un figlio autentico, nel senso di crescere rispettoso, con una fiducia grande nei genitori, diventare responsabile di se stesso, collaborativo coi genitori, ecco, diventare veramente figlio. O può anche diventare un figlio testardo e ribelle che a un certo punto sbatte la porta in faccia ai genitori e se ne va. Due esiti molto diversi, molto diversi. Non basta che sia figlio per generazione, deve diventare figlio anche nell'esistenza. Così per il nostro battesimo. Tutti noi dal giorno del battesimo siamo figli. Ma quali figli? Crescendo, noi siamo figli pieni di fiducia verso Dio. Lo conosciamo? Entriamo in comunione profonda con Lui? Oppure siamo figli che invece sono del tutto indifferenti al Padre? Quanta gente battezzata vive tutta la vita da orfano? E il battesimo rimane là nel registro parrocchiale. Vive, cresce e nasce da orfano, senza sapere che ha Dio per Padre. Ora la preghiera è proprio la strada per prendere coscienza che siamo figli e per imparare a vivere da figli, alla scuola di Gesù, il figlio, perché questa è la nostra vera identità, vivere tutta la vita da veri figli. Questa è la nostra vita e la nostra gioia, la nostra vera libertà. Ecco, ve lo dico con una frase di Romani 8, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, dallo Spirito di Gesù, costoro sono figli di Dio. E Paolo dice, voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma uno spirito da figli per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Ecco, questo è lo scopo della preghiera. Non tanto ottenere miracoli, questo, quello, quell'altro, ma vivere la stessa vita di Gesù, vivere da figli, ognuno nella sua strada, per chi si sposa, per chi si consacra a Dio, per chi vive in comunità, per chi vive in famiglia e in qualunque ambiente sociale, vivere da figli, qui c'è il cristiano. Ecco, e per oggi mi fermo qui. Adesso vi do alcuni suggerimenti molto molto concreti di metodo sul come vivere la preghiera questa settimana, la vostra preghiera di ogni giorno, perché dovete sapere, ma lo sapete già, ve l'abbiamo detto, che il momento del sabato è soltanto un momento della scuola di preghiera, un momento importante in cui ogni volta facciamo un piccolo passo nel capire qualcosa della preghiera, ma poi la scuola di preghiera, come la scuola di Bibbia, durano tutta la settimana e quella che farete a casa voi è molto importante, almeno importante come quella che vivete qui, ma più importante, perché voi imparerete solo quello che sperimenterete. Nessuno pregherà al vostro posto, dovete pregare voi. E lì allora imparerete molte cose. Ecco allora alcuni suggerimenti che vorrei invitarvi a prendere proprio molto sul serio. Ogni volta vi diamo qualche indicazione concreta alla portata di tutti. Cerca fino a trovare, ecco perché è troppo comodo dire ho cercato ma non ho trovato, invece no. Cerca fino a trovare un momento di silenzio e di preghiera nella tua giornata. Cominciate da un quarto d'ora, 20 minuti ogni giorno. Un quarto d'ora, 20 minuti, dove una prima parte farete, cercate di fare quello che vi dico adesso, nella seconda parte invece aprite il Vangelo, la pagina di Vangelo di cui vi parlerà, vi dirà qualche cosa Fabrizio, nella scuola di Bibbia. Io vi dico qualcosa per i primi 5-10 minuti, Fabrizio vi dirà per i secondi 10 minuti. Cerca anche un luogo che ti aiuti a concentrarti e a pregare con libertà, Per voi che siete in comunità, sia la comunità di Alba, sia la comunità del Cenacolo, voi avete la comodità della cappella, addirittura con l'Eucarestia, e quindi avete un grandissimo lusso e vantaggio. Utilizzatelo bene, perché avete proprio la possibilità di concentrarvi a fondo. Chi non ha la cappella può pregare nella sua stanza, può andare in parrocchia, può andare all'oratorio, in un convento vicino a casa sua, però cercate un luogo che vi aiuti a concentrarvi. Anche quest'altro suggerimento: cura bene anche la posizione del corpo. È molto importante, perché il corpo siamo noi, come lo spirito siamo noi, e allora io direi, dedicate sempre, a meno che non abbiate dei problemi gravi di salute, ma dedicate sempre almeno 5 minuti a mettervi in ginocchio, perché dà un senso particolare della vostro aprirvi alla presenza di Dio. Poi magari sedetevi tranquilli, ma sedetevi anche in una posizione che non favorisca l'addormentarvi o la pigrizia, una posizione dignitosa, aprendo la Bibbia, che vi aiuta veramente a tenere il corpo sveglio. Ecco, è importante curare anche la posizione del corpo. Scegliete un momento di qualità, e cioè in comunità vi fisseranno un momento particolare, quindi sarà il momento che vi danno, ma per chi invece è in famiglia e non è in comunità, scelga un momento di qualità, che può essere al mattino, al pomeriggio, alla sera, di notte, quando volete, ma un momento in cui siate vivi e svegli, perché se voi aspettate a mettere all'ultimo momento della giornata, quando siete stravolti e non sapete neanche più come vi chiamate, mettetevi la preghiera, voi capite che diventa molto complicato. Ognuno, conoscendo se stesso, mette la preghiera là dove è sveglio e vivo. Possibilmente mettetela tutti i giorni alla stessa ora. Non un giorno farla al mattino, il giorno dopo alle 3 del pomeriggio, quando capita. Perché alla stessa ora? Lo dirò ancora altre volte, perché è più importante di quanto si pensi. Perché entra nella nostra mente che la preghiera è un appuntamento importante. Si tratta di un appuntamento con Dio, e allora non lo si lascia al caso. Si sceglie un momento in cui preparo anche il cuore e mi incontro con Lui, mi metto in ricerca di Lui. Ecco, come vivere allora i primi 10 minuti? 2 o 3 suggerimenti molto molto semplici. Prendete il libretto dei canti che vi è stato dato, e all'inizio c'è una ventina di canti, inni allo Spirito Santo. Sceglietene uno e cominciate a leggerlo con molta calma, cercando di farlo vostro. Cioè, il primo momento della preghiera sia sempre un momento in cui ci affidiamo allo Spirito Santo, perché è Lui che vive in noi e ci può aprire al Padre. È Lui. Lo Spirito in noi grida Abba. E allora è importante prendere coscienza che noi siamo in alleanza con Lui. Allora affidiamo a Lui tutto quello che noi siamo, il nostro fisico, la nostra mente, il nostro cuore. Ecco, e gli chiediamo proprio di insegnarci a pregare. Poi questa settimana proviamo a pregare semplicemente con la parola Padre. Quando pregate, dite Padre. Se vi aiuta, dite magari con calma tutto il Padre nostro. Adagio, molto adagio. Ma poi tornate alla prima parola, alla parola Padre. E lì fermatevi un istante a ringraziare per essere figli. Ecco, magari non sentite proprio niente. In questo momento non mi sembra proprio di sentire Dio come padre. Ecco, credi però che Dio ti è padre e ringrazia per essere figlio. E fallo con calma e con convinzione, senza aspettarti delle emozioni. Padre, grazie che sono tuo e sono tuo figlio. Grazie che ho ricevuto il dono del battesimo e il tuo spirito vive in me. Grazie, Padre. Ecco, ed entrate in questa riflessione con calma. Ecco, se poi vi rimane un momento di tempo, siccome siete figli, apritegli il cuore e dite quel che avete in cuore in quel momento. Una gioia, una distrazione, una fatica, un'amarezza, confidatela. Siete figli. E Dio è Padre. Allora partite così. Poi allora, a questo punto, aprite la pagina di Vangelo, della parola di Dio, e vi mettete in ascolto. Ecco, e per oggi ci fermiamo qui.
Radio Maria, trasmettiamo Scuola della Parola, di padre Pino Isoardi.
Tu che sei il maestro della preghiera, insegnaci a pregare ogni giorno, ogni momento. Ecco, oggi allora ci fermiamo a parlare una volta sul bisogno di un clima nella preghiera, clima che è il silenzio, E poi il silenzio cercato, costruito, che è la concentrazione, cose molto pratiche. Prima però vorrei rispondere brevemente a due difficoltà che sono emerse nella revisione di vita. Non è che mettiamo in piazza la vostra revisione di vita, anzi, quando sono cose molto personali, particolarmente personali, vogliamo proprio essere riservati, come vi abbiamo detto la prima volta. Quando però è qualche cosa che non fa del danno alla persona, ma che anzi può essere utile per tutti, dateci la libertà anche di poter dire qualcosa, perché diventa un insegnamento per tutti. Allora nel nostro gruppo, nel gruppo mio e di Elio, la volta scorsa, un giovane del Cenacolo ha detto: ecco, io vorrei portarmi fuori, quando avrò finito la comunità, vorrei portarmi fuori almeno il 50% della preghiera, perché mi rendo conto che quando sarò fuori sarà molto complicato col lavoro, sei praticamente solo a gestirti certe cose e diventa, ho paura di perdere la preghiera. Ecco, Lello ha detto questa. E lì per lì io non ho risposto, proprio perché mi è sembrata una cosa molto importante che meritava spendere 5 minuti in altra sede. Allora vorrei rispondere non soltanto a lui, ma anche ad altri ragazzi, delle comunità o non delle comunità. Prima di tutto vorrei dire questo a Lello, che è una sana paura. L'aver paura di perdere la preghiera dopo la comunità è proprio una paura molto sana, perché il presumere che uscendo dalla comunità o per gli altri, finite le comunità di base, ma in particolare per chi è nel Cenacolo, presumere che quando sarai fuori dalla comunità potrai pregare 2 o 3 ore, i rosari, le preghiere, eccetera, questa è pura illusione, pura poesia. E quindi è proprio importante che tu abbia questo problema vivo. E adesso ho 3 o 4 suggerimenti. Il primo è questo. Adesso, proprio nel cammino di questo anno, è il tempo di scegliere tu la preghiera. Perché la preghiera che scegli con convinzione, con motivazione, quella con l'aiuto di Dio resterà. La preghiera personale scelta. In comunità voi sperimentate la preghiera come una grande grazia, vivete molta preghiera comunitaria, tanti di voi prima non pregavano da anni, arrivando in comunità avete avuto questa grazia di sperimentare il Signore attraverso la preghiera, per 2, 3, 4 anni, con 2 o 3 ore di adorazione o comunque di preghiera al giorno. Sicuramente quella preghiera è qualche cosa che vi sta facendo un gran bene. Quest'anno però è proprio l'anno per approfondire le tue convinzioni personali e poi sceglierla la preghiera, non sopportarla, non subirla, perché la preghiera che oggi sopporti domani non ci sarà più, appena fuori dalla porta della comunità non ci sarà più, quella che scegli resterà. Secondo, chiedi con insistenza e fino alle lacrime in tutti questi mesi, ma comincia subito. Chiedi con insistenza e fino alle lacrime che il Signore ti comunichi la passione per la preghiera. Non soltanto ti insegni a pregare, ma che ti comunichi un fuoco dentro. In modo che non sii tu a lasciare la preghiera, ma che la preghiera non lasci più te. Perché il Signore può fare questo dono. Noi abbiamo incontrato in questi 20-25 anni proprio delle persone che misteriosamente sono state toccate nell'intimo e la preghiera si è piantata nel cuore come una quercia. Le situazioni sono variate in modo diversissimo nella loro vita, ma la preghiera è rimasta. Allora, chiedendolo, il Signore arriverà a fare questo dono. Terzo, quando uscirai dalla comunità, vietati di camminare da solo. Vietatelo. Allora, quando uscirete dalla comunità, quasi tutti cercherete lavoro e casa, chi non torna a casa sua di prima, c'è un'altra casa da cercare e questa casa è o un gruppo, o una comunità parrocchiale, o un movimento, ma qualcuno che abbia convinzioni di fede come te, che sarà la tua casa e in cui tu possa camminare incordata. Se camminerai da solo, è una profezia che faccio senza essere profeta, è quasi sicuro che fallirai, perché noi non siamo creati per essere soli, neanche gli eremiti sono soli. Mi è piaciuto molto, 3 mesi fa ero in Madagascar, nelle nostre fraternità c'è stata una sorella che ha fatto la consacrazione solenne, durante la celebrazione è venuto il papà a fare il discorso, a benedire la figlia, e poi ha finito il discorso con una con un proverbio malgascio che suona così. Era molto commosso, molto riconoscente, e dice a tutti, una chiesa gremita: e ricordiamoci che finché camminiamo insieme siamo roccia, quando camminiamo da soli siamo sabbia. Un bel proverbio da tenere presente. Questo vale anche per la preghiera. E quarto, ultimo suggerimento, ma daremo di questi suggerimenti lungo l'anno, ma è bene che fin dall'inizio ce li mettiamo davanti. Quando sarai a casa con il tuo lavoro, con una famiglia, magari sarai padre di famiglia, eccetera, cioè quando sarai sul tuo terreno di vita, lì sarà il momento di chiedere con lealtà al Signore: Signore, e adesso qual è la preghiera giusta per me nella situazione di adesso? Perché tu non potrai più pregare con la preghiera della comunità. Facendo 8-10 ore di lavoro fuori e hai da badare la tua famiglia, non potrai più avere 3 ore di preghiera. Ma mezz'ora, 3/4 d'ora di preghiera in cui tu ti trovi uno spazio, ti immergi nella parola di Dio e ti immergi nella tua giornata, nelle tue responsabilità, questo è possibile. E questo ti terrà in piedi come uomo e come cristiano. Allora ecco, quando sarai sul tuo terreno chiederai la sapienza per trovare la preghiera giusta lì, ricordando che la preghiera non è una mummia, deve cambiare molte volte nella vita, perché la preghiera deve essere viva come la tua vita, e quindi cambiare, ma non abbandonare, cambiare. Ecco, un altro ragazzo o una ragazza invece ha fatto una domanda più semplice, o meglio, più facile rispondere, sono più breve. Ha detto: ma io fatico molto a trovare 20 minuti nella mia giornata, ho moltissimi impegni, fatico molto a trovare un quarto d'ora, 20 minuti per la preghiera. Ecco, io vorrei rispondere con molta dolcezza, ma anche con molta fermezza. E lo dico a tutti, non soltanto a chi ha fatto questa difficoltà. Trovare un quarto d'ora, mezz'ora per la preghiera non è questione di tempo, è questione di interesse e di amore. Quando amiamo qualcosa o qualcuno, il tempo lo troviamo. Se siamo leali, noi sappiamo benissimo che quando una cosa ci interessa, noi riusciamo a fare anche i salti mortali, ma il tempo lo troviamo. Se per esempio tu ti innamori, troverai il tempo per stare col tuo ragazzo. È difficile che tu dica: non ho tempo, peccato, mi sono innamorato, ma devo lasciar perdere tutto perché non entra nel tempo. Quando amiamo qualcosa, quel qualcosa si fa spazio. E allora io vorrei suggerire: esamina con molta lealtà la tua giornata. Forse non sei abbastanza organizzato, perdi del tempo, organizzati meglio. Forse c'è qualche cosa che puoi limitare, o addirittura qualcosa che puoi abbandonare. Fallo e fa spazio alla preghiera. Per fare un po' di matematica insieme, sapete che mezz'ora è un 50esimo della giornata, un 48esimo, ma arrotondiamo. Mezz'ora di preghiera è un 50esimo. Bene, il tempo non è nostro. Ogni mattina, per così dire, Dio ci regala 50 biglietti di mezz'ora di tempo. Ce li mette nelle mani, 50. Noi possiamo restituirgliene uno per stare con Lui. Ce ne rimangono altri 49 da spendere bene. E chi guadagna siamo noi. Chi guadagna siamo noi. L'anno scorso, verso la fine del corso, un ragazzo ha fatto una bella testimonianza alla fine dicendo: ecco, io avevo delle giornate un po' caotiche. Da quando ho cominciato a pregare, sono arrivato all'ora di preghiera, mi sono accorto che la preghiera ha messo ordine non soltanto nella mia testa, dentro di me, ma ha messo ordine nelle mie giornate. Ho cominciato anche, per esempio, a darmi un tempo per la sveglia, ho cominciato a studiare, darmi delle ore per gli esami all'università, e alla fin fine mi sono accorto che la preghiera mi ha regalato del tempo. Quell'ora di preghiera mi ha regalato del tempo. Ecco, io vi passo questa testimonianza così come l'abbiamo ricevuta, perché è proprio così, è proprio così. La preghiera mette ordine e l'ordine allarga lo spazio del nostro tempo. E veniamo adesso al silenzio e alla concentrazione. Anche qui vorrei cominciare sul silenzio con una bella testimonianza che mi è capitata tra le mani proprio questa settimana su una rivista formativa di un grande studioso, uno scienziato che ha molto sofferto nella sua vita, è morto 2 o 3 anni fa all'età di 93, 94 anni, Victor Viktor Frankl. Ha insegnato quasi 40 anni all'Università di Vienna neurologia e neuropsichiatria. Un uomo eccezionale, ebreo di origine. Ha conosciuto la tragedia dei campi di concentramento durante la guerra. Gli hanno distrutto tutta la famiglia. Lui allora era già medico e ha potuto vivere questo orrore nei campi di concentramento. Poi ha avuto la benedizione di poter tornare a casa e ha speso tutta la sua vita facendo sorgere una scienza nuova, la logoterapia, e cioè la terapia fondata sullo scoprire il significato dell'esistenza. Ha lavorato in una maniera incredibile questo uomo, tanto che appunto ha avuto dei premi di riconoscimento. La frase che vi leggerò adesso è proprio durante un premio di natura scientifica che lui ha fatto un discorso dando questo bel messaggio. Ecco, la logoterapia è perché quest'uomo ha scoperto che molte malattie di natura psicologica sono dovute al fatto che tante persone non conoscono più il senso della vita. E allora, non sapendo più dove vai, a un certo momento non solo cadi in depressione, ma rischi anche di diventare malato. Quando nel 1977, quindi 24 anni fa, gli fu consegnato un premio proprio per la sua dedizione scientifica, nel discorso che ha fatto a un certo punto ha pronunciato queste parole: bisogna aiutare l'uomo a trovare il senso della vita, ad ogni costo. E l'uomo deve aiutare se stesso, deve avere il coraggio di non fuggire tuffandosi nel rumore e nella velocità. Ecco, un modo di fuggire è il tuffarsi nel rumore e nella velocità. Notate che questo 25 anni fa, oggi è ancora più vero. Ma deve avere il coraggio di pensare e di pregare. L'uomo deve regalarsi un pezzo di deserto, noi potremmo dire di silenzio, in cui fermarsi per ritrovare se stesso. Non un pezzo di deserto per rimanerci, ma per scoprire nel silenzio il senso della sua vita e poi uscirne per viverla con un gusto nuovo. Ecco, l'uomo ha bisogno di silenzio per scoprire il senso della vita, poi allora vivrà con un gusto nuovo. Mi sembra una bella testimonianza di un uomo di scienza e un uomo che anche sapiente, perché ha avuto della grossa sofferenza nella sua vita. Bene, noi fin dal primo giorno vi abbiamo proposto il silenzio, e non per caricarvi di un peso in più, ma proprio perché possiate scoprire che il silenzio è un tesoro prezioso. Se sappiamo viverlo bene, se sappiamo scoprirne il valore, stimarlo e desiderarlo. Il silenzio è il clima della profondità, non soltanto per la preghiera, ma per tutte le attività umane più importanti. Per esempio, per studiare qualche cosa di consistente, noi abbiamo bisogno di silenzio. Di fronte ad uno spettacolo, ad una meraviglia, o della natura, oppure di fronte a un'opera d'arte, noi abbiamo bisogno di silenzio. Ecco, è quasi rovinare il bello se non abbiamo la capacità e la possibilità di far silenzio, ma anche di fronte alla sofferenza. Lunedì sera al telegiornale è stata data la notizia dei 4 giornalisti uccisi in Afghanistan, e lì al telegiornale è stata fatta una brevissima intervista a Enzo Biagi. Cosa dice di questa situazione? E lui ha attaccato il discorso così: di fronte a queste situazioni c'è soltanto il silenzio e, per chi crede, la preghiera. Quando c'è una sofferenza grande è inutile far confusione con le parole che profanano la sofferenza. Così, per prendere decisioni importanti, noi abbiamo bisogno di riflessione e di silenzio. Bene, la preghiera è l'attività più profonda che esista sulla terra, perché è il dialogo tra l'uomo e Dio e tra Dio e l'uomo. Esige un clima di silenzio. Poi è vero che la preghiera ha anche dei momenti di canto, di festa, di celebrazione, perché l'uomo è anche un essere sociale. Ma c'è bisogno di silenzio, perché se viene a mancare il silenzio personale, il cantare, il celebrare rischia di degenerare nella banalità. Ecco, allora cerchiamo di capire meglio perché il silenzio è così importante nella preghiera. Si potrebbero dire molte cose, ma io scelgo tre frutti essenziali del silenzio per la preghiera. Il primo, il silenzio ci aiuta a prendere contatto con la nostra coscienza, cioè con noi stessi. Il silenzio ci aiuta, se lo sappiamo valorizzare, a diventare amici di noi stessi, familiari con la parte più profonda di noi. Il rischio, anche oggi, per tante persone, è quello di vivere costantemente fuori di noi, in una zona periferica, quasi alla periferia di noi stessi, una zona che è fatta di immagini, di sensazioni, di agitazioni, è una zona molto tumultuosa e anche pericolosa, perché rischia di rubarci il meglio dell'umano. In questa zona periferica, normalmente, manca la riflessione e manca la pace. Manca, perché la pace si trova da un'altra parte, si trova nella comunione col Signore. Bene, il silenzio ci aiuta a passare dalla periferia, da questa zona agitata, al centro di noi stessi, dove noi possiamo veramente sentirci a casa. Noi abbiamo bisogno di tornare a casa costantemente, ed è la zona coscienza. Lì noi troviamo il bene e il male. Ecco perché fa anche paura il silenzio, perché noi ci incontriamo con noi stessi, anche con delle cose che non vorremmo vedere, eppure ci sono. Ma di lì, dalla profondità di noi stessi, noi possiamo aprirci alla presenza di Dio. Possiamo aprirci allo Spirito di Dio che abita in noi. E lì, a poco, si costruisce la pace vera della persona. Ecco, il silenzio ci fa entrare nella coscienza, e dalla coscienza noi possiamo partire per aprirci a Dio. Questo è un primo grande frutto del silenzio. Un secondo, il silenzio ci apre all'ascolto di Dio. Perché entrare nella coscienza? Noi non entriamo nella nostra coscienza per stare con noi stessi. Potrebbe essere intimismo, e può essere anche molto pericoloso girare costantemente dentro di noi, in noi stessi o intorno a noi stessi. Noi entriamo nella nostra coscienza per ascoltare Dio attraverso la parola e attraverso gli avvenimenti della vita. Dio parla, ma lo stile del parlare di Dio è uno stile discreto, proprio perché è lo stile dell'amore. Dio non si impone con irruenza e con violenza. In Dio non c'è pubblicità. Ecco, Dio parla in modo discreto, perché vuole che veramente chi lo accoglie lo accolga nella libertà, non per forza. E allora è necessario un cuore silenzioso. Un cuore silenzioso è veramente un cuore capace di comunione. Ecco, perché la comunione si trova in profondità, non in superficie. Diceva un grande uomo, un grande teologo, fatto impiccare da Hitler nel 1939, Bonhoeffer: noi amiamo il silenzio per amore della parola di Dio, per onorarla e per accoglierla come si deve. Ecco, il silenzio finalizzato alla parola. E una grande profeta, una donna di battaglia che è vissuta nel sociale e nel politico a Parigi, nella zona di Parigi, Madeleine Delbrel, una donna straordinaria, credo che la beatificheranno prima o poi, morta nel 1964, un giorno ha scritto: il silenzio non è assenza di rumore, ma è ascolto di Dio. Ecco, il silenzio è finalizzato all'ascolto, alla comunione. A voi vorrei dire, chi scopre il silenzio e impara a stimarlo, avrà molta più facilità ad ascoltare la parola di Dio e ad appassionarsi della parola di Dio. Molta più facilità, perché il silenzio è proprio il clima della parola. Notate, anche della parola umana. La parola, anche quella umana, ha bisogno di silenzio, perché senza silenzio diventa chiacchiera. Ho tradotto più in modo, diciamo così, giovanile, baccagliamento. La parola diventa baccagliamento senza silenzio. Terzo, il silenzio è importante, un terzo frutto del silenzio, perché crea ordine dentro di noi, crea chiarezza, crea limpidezza. In che senso? Nel senso che facendoci scendere nella coscienza e facendoci scendere nella parola di Dio, queste due cose in alleanza, la coscienza e la parola di Dio, cominciano a purificare i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre parole cominciano veramente a fare pulizia, a purificare. A poco ci portano verso la chiarezza della mente e del cuore. Ecco allora i tre buoni frutti del vero silenzio a servizio della preghiera: amicizia con la coscienza, ascolto di Dio e trasparenza nei pensieri, nei desideri. Per questo, ripeto, vi proponiamo il silenzio sapendo di offrirvi un regalo, una perla preziosa. Ecco, se lo desiderate e lo amate, voi farete grandi progressi non solo nella preghiera, ma anche nei rapporti tra di voi, perché vi aiuta a scendere più in profondità. Due parole sulla concentrazione. Che cos'è la concentrazione? La concentrazione è esattamente percorrere la strada verso il silenzio. È l'esercizio del silenzio. È la ricerca concreta del silenzio per finalizzarlo alla preghiera. Lo possiamo descrivere così: la concentrazione è lo sforzo calmo. Ah, vedo che vi affannate molto a scrivere, volevo dirlo all'inizio. Prendete nota, se volete, dei pensieri o delle idee che ci sono, ma a ogni primo sabato, a partire dal sabato prossimo, quando fate romitaggio, vi consegneremo tre foglietti in cui sono sintetizzate, su ogni foglio è sintetizzato quello che vi diciamo al sabato alla scuola di preghiera, e quindi avrete 6 o 7 pagine tra le mani, potrete nel deserto rivedervi tutto quanto, praticamente tutto scritto. Adesso non mollate lì, non andate in ferie, perché adesso comincio a sentire un gran russare, allora non ci siamo più, ma era solo perché vedo che qualcuno non riesce a starci dietro. La concentrazione è lo sforzo calmo di entrare in un vero silenzio della mente e del cuore per essere attenti alla presenza di Dio, cioè è costruire, però non mi piace tanto questa parola perché in realtà il silenzio è prima di tutto un dono di Dio, però è la nostra collaborazione per costruire un silenzio ed essere attenti a Dio, alla sua presenza. Possiamo anche descriverlo così: la concentrazione è passare dalla dispersione, noi molto sovente siamo dispersi, e passare dalla dispersione di noi stessi, rumori, affanni, emozioni, alla unificazione di noi stessi. Concentrazione vuol proprio dire far convergere il nostro essere verso un centro, verso un punto di attenzione. Ecco, e orientare tutto quello che noi siamo, razionalità, affettività, spirito, verso un punto che ci rende presenti e attenti a Dio. Si potrebbero fare molti esempi. Quando per esempio si aspetta una persona cara, si sono preparate tutte le cose, questa persona comincia a tardare mezz'ora, un'ora, ecco, in quel momento noi siamo molto tesi a ogni più piccolo rumore per vedere se lei che arriva, se è lui che arriva, se squilla il telefono, se il campanello alla porta, noi siamo tutti tesi verso quel punto, concentrati. Bene, è fondamentale la concentrazione per la preghiera, perché se la mente, il cuore, la fantasia vagano da tutte le parti, è chiaro che non si riesce a pregare, ed è il benedetto discorso delle distrazioni, di cui parleremo poi una volta. Concretamente, come concentrarci? Vi do alcuni suggerimenti estremamente pratici, vorrei proprio che li provaste nel concreto. Prima di tutto, il corpo è molto importante per la concentrazione. Non è tutto, ma non dobbiamo ignorare il corpo, proprio perché il corpo non è una parte di noi. Il corpo siamo noi, come lo spirito siamo noi. Allora scegli una posizione per la tua preghiera che non sia né tensione e né pigrizia, ma sia una posizione di compostezza, di armonia e vorrei dire di riposo, in cui tu stai bene. Sappi variare questa posizione, anche qui non dobbiamo essere rigidi, e quindi dipende dal come tu sei in questo momento. Se arrivi alla preghiera molto teso, forse non ti aiuta a metterti subito in ginocchio, invece siediti con compostezza, ecco, non stravaccato in qualunque modo, ma seduto con compostezza, magari con le mani giunte o come credi, o con le mani anche aperte, con le braccia aperte, se sei in un posto dove sei tu solo, che non dai nell'occhio. Ecco, però scegli una posizione composta. Se invece arrivi alla preghiera e sei un po' svogliato sul pigro, allora può proprio aiutare, cominciare la preghiera mettendoti in ginocchio, nella calma, almeno i primi 10 minuti, e così via. E sappiate anche variare la posizione. Poi vorrei darvi questo suggerimento: i primi 2 minuti respira profondamente, prendendo proprio contatto con il tuo respiro, da sentirlo, sentirlo. Il respiro è il segno della vita. Noi non ci facciamo caso a questo miracolo e continuamente immagazziniamo ossigeno per poter vivere. Bene, ma questo è proprio un miracolo che va avanti silenziosamente. È importante magari dedicare 2 minuti a prendere contatto con il respiro, respirando profondamente, e quasi gustarlo, il respiro. Gustare la vita con gratitudine. Poi scegli una parola del Vangelo, una breve parola, una brevissima parola, che faccia come da guida per la concentrazione, e ripetila con calma e con continuità. Ecco, la ripeti molte volte. Fa questo esercizio per almeno 5 minuti. Alcune parole potrebbero essere queste, per esempio quella che abbiamo incontrato pochi giorni fa nel Vangelo di Luca, del cieco di Gerico: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Una preghiera che viene molto utilizzata nella spiritualità orientale, chiamata la preghiera di Gesù. Ecco, ripetuto: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Oppure ci sono delle espressioni meravigliose dei salmi, per esempio: O Dio, tu sei il mio Dio, Salmo 63. O il Salmo 138, Signore, tu mi scruti e mi conosci, e così via. Ognuno può scoprire una frase della parola di Dio, del Vangelo, breve, breve, e cercare di entrare con tutto se stesso in quella frase, in quella parola. Qual è l'utilità di questa parola? Ecco, con un paragone direi così: questa parola è un po' come una fune che vi porta allo scopo. Voi sapete che in certi paesi, per esempio del Trentino, dove c'è molto vento, il vento arriva a volte anche a 150 km di velocità, lungo le strade, in certe zone, ci sono proprio delle funi. Per cui quando questo vento impetuoso comincia, le persone, aggrappandosi alle funi, riescono ancora a camminare anche quando il vento viaggia a velocità oltre 100 km all'ora. Bene, questa parola di Vangelo nel silenzio è un po' così, è come una fune. Il vento è la nostra agitazione, dei pensieri, delle immagini, dei rumori. Noi abbiamo bisogno di una fune che ci porti verso l'obiettivo, e cioè ci porti verso la nostra coscienza nel silenzio. Ripetuta con calma, questa parola ha proprio il potere di calmarci dentro, verso l'ascolto, verso il luogo dell'ascolto. Ecco, dopo questo esercizio, e alcune volte magari andrà meglio, vi ritrovate più silenziosi, altre volte di meno, ma con l'esercizio poi il silenzio si crea a poco, dopo questo esercizio di silenzio leggete l'inno allo Spirito Santo, affidatevi allo Spirito, poi aprite la parola di Dio, i brani della parola di Dio. Ecco, e vedrete che il vostro cuore è più silenzioso, la parola può parlarvi in modo diverso. Concludiamo con una preghiera a Maria, l'abbiamo già invocata prima come Vergine del silenzio. Maria, tu che hai vissuto il silenzio che custodiva la parola, che custodiva le opere di Dio, implora per noi la stima per il silenzio e la volontà di sperimentare la ricchezza del silenzio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.